La potenza della lode di Merlin Carothers. Capitolo 3. Una potenza illimitata. Che cosa accade quando poniamo la nostra fiducia in Cristo? Leggiamo negli Efesini capitolo 1. Dio ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Dunque, se apparteniamo a Cristo, siamo figli di Dio. Siamo entrati nel suo regno. Tutta la potenza, i privilegi e le responsabilità che spettano i suoi figli ci appartengono. Ammirate dunque le ricchezze che il nostro Padre Celeste ha preparato per noi. Ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Non è così per i nostri meriti, ma perché apparteniamo a Cristo. Un bambino non cresce facendo sforzi per allungarsi, non si applica per meritare le cure che gli prodigano ogni giorno, è nutrito, vestito, amato, circondato di cure da parte di mamma e papà, semplicemente perché è loro figlio. Essi provvedono ad ogni suo bisogno. La sua crescita avviene naturalmente e senza sforzo, finché accetta il cibo e si assicura l'appropriata dose di riposo e di esercizio. Immaginate invece un bambino rifiutarsi di mangiare e di dormire e dire a sua madre: «Non sono ancora pronto, mamma. Sto tirandomi per allungare. Quando sarò riuscito da solo a crescere di una decina di centimetri, allora potrò mangiare». Ecco esattamente ciò che fanno molti cristiani. Dio ha preparato tutto quanto occorre loro per crescere: il nutrimento, il riposo, l'amore, le cure. Ma essi tentano invano di compiere grandi sforzi per crescere in modo da meritare il nutrimento. Leggiamo sempre nella lettera agli Efesini: «In Lui, cioè in Cristo, ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi». Un momento. Chi è che Dio vuol rendere santi? Conoscete qualcuno che sia stato reso santo? Pensate forse che Dio sia in ritardo con il suo piano? Leggiamo ancora. E irreprensibili. Pensate che sia possibile che Dio decida di rendere i cristiani irreprensibili, ma sbagli poi in modo così penoso con tutti coloro che conoscete? Ma continuiamo la nostra lettura. Davanti a Lui, Dio ci ha resi santi e senza alcuna colpa ai Suoi occhi. Ha compiuto per noi qualcosa di veramente grande, ci ha trasformati ai Suoi occhi. Lui ora ci vede in modo differente, Lui solo può vedere il nuovo essere che noi siamo. Chi può vedere con gli occhi di Dio? Nessuno, salvo Dio. Egli ha creato un uomo nuovo, all'ode della Sua gloria. Quando gli altri vi guardano, vedono sempre la stessa persona, ma essi non sono Dio. Voi stessi potete guardarvi in uno specchio e convincervi che non siete diventati né santi e né irreprensibili, ma ricordatevi che non siete Dio. Osereste forse dire che Dio non è in grado di vedere quello che vuole vedere? Che cos'è più importante, che voi stessi vi vediate santi o che sia Dio a vedervi santi? Migliaia di cristiani si sforzano di corrispondere ad un modello perfetto perché pensano di doverlo fare da soli. Quando falliscono, ed è ciò che accade inevitabilmente, sono assaliti dallo scoraggiamento e dalla disperazione. Ho visto ovunque visi infelici. Ne ho sentito talmente tante di queste confessioni di insuccesso che capisco la situazione persino prima che comincino a parlare. Come ha potuto Dio compiere una cosa così meravigliosa, quale renderci santi ai Suoi occhi? L'Apostolo Paolo afferma: «Davanti a Lui nell'amore, un manto d'amore, Egli lo stende su di noi». Poi fa un passo indietro per guardarci e che vede? Il suo amore. Voi e gli altri vedrete sempre la stessa persona, ma Dio vedrà il suo amore. Non basta questo a far scaturire dal vostro cuore una fonte di gioia e a inondare la vostra vita di riconoscenza e di lode? Perché Dio ha compiuto per noi un tale miracolo? Ci ha predestinati nel suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il beneplacito della sua volontà, ci rivela l'Apostolo Paolo. Dio voleva circondarci con il suo amore. Non pensate che Egli abbia il diritto e il potere di donarci tutto ciò che vuole, ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti e milionari? Perché Dio ha scelto di farlo Lui? Sono convinto che sia perché soltanto così aveva la certezza che l'opera sarebbe stata perfetta. Se tutto fosse dipeso da voi o da me, Egli non avrebbe mai avuto qualcosa di valido da presentare a suo figlio. Lo scopo finale era la gloria di Dio, non quella dell'uomo. L'Apostolo Paolo scrisse, sempre in Efesini capitolo 1, «Lo scopo di Dio era che fossimo condotti a lodarlo e a rendergli gloria per tutte le opere meravigliose che ha fatto per noi». La conseguenza del riporre interamente la nostra fede in ciò che Cristo fa per noi è splendida. Ora possiamo presentarci davanti a Dio senza paura, perché siamo sicuri che ci accoglie a braccia aperte quando veniamo a Lui con Cristo e confidiamo in Lui. Troppe preghiere sono fatte con una umiltà lamentosa e falsa. Non dobbiamo scusarci davanti a Dio di essere umani. Egli sa molto bene quello che siamo. Ha osservato decine di milioni di esseri umani e conosce perfettamente le nostre debolezze. Ma ora vuole che crediamo che tramite Cristo abbiamo il diritto di avvicinarci a Lui e domandargli tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Dio vuole colmarci di cose buone, vuole che siamo felici. Talvolta i cristiani hanno difficoltà a crederlo. Sono cresciuto nella povertà e la mia famiglia doveva spesso vivere della carità altrui. Crebbi con nel cuore il risentimento verso certe persone che volevano darmi qualcosa o fare qualcosa per me. Volevo guadagnare o meritare tutto ciò che avevo. E ho mantenuto questo errore nel mio rapporto con Dio. Non potevo credere che Dio volesse darmi più di quanto avessi bisogno. Perché dovrebbe farlo, pensavo. La mia visione di un Dio pieno di amore che desiderava il mio benessere era piuttosto limitata. Poi un giorno, quando prestavo servizio come cappellano a Fort Benning, mi trovai in uno stato molto distante dalla Georgia, senza possibilità di raggiungere la mia base in tempo per riprendere il servizio regolare. Il mio volo era stato annullato a causa del cattivo tempo e il seguente non mi avrebbe permesso di arrivare all'ora fissata. Compiere il tragitto in auto era impossibile, ero bloccato là, molto infastidito dal contrattempo. In tutta la mia carriera di cappellano non avevo mai accettato impegni che mi impedissero di svolgere il servizio regolare nella mia unità ed ecco che ora stavo per mancare al mio dovere. E pregai così: Signore, Tu sai che in tutta la mia carriera non sono mai arrivato in ritardo. Rimetto tutta la situazione nelle Tue mani. So che hai un piano perfetto per me. Ti ringrazio e sono sicuro che troverai la soluzione. Alla riunione in cui ero intervenuto incontrai un pilota dell'esercito. Giungeva da una base molto vicina e quando seppe del mio caso disse: «Vado a telefonare al mio comandante per vedere se si può fare qualcosa per lei». «Ma certamente, perché no?» rispose il comandante. «Mi sarà anche utile. Ho bisogno di queste ore di volo. Sarò felice di condurre il cappellano a Fort Benning. Si trovi qui alle 6, domani mattina». Fui invitato a passare la notte a casa del pilota e l'indomani mattina alle 6 ci recammo al campo di aviazione. Mi sentivo rinvigorito e pieno di gioia perché Dio aveva fatto fronte ai miei bisogni. ma non realizzavo ancora fino a che punto mi aveva risposto. Cercavo l'aereo con gli occhi, c'era una fila di enormi quadrimotori, ma niente lasciava intendere che uno di loro fosse pronto per un piccolo volo di esercitazione, solo per completare alcune ore di volo. Pensavo di trovare un apparecchio piccolo, non troppo comodo. Quanto sarebbe bastato per condurmi in tempo alla mia base? Era tutto ciò di cui avevo bisogno. Il mio amico pilota si fermò e mi disse: «Ecco, cappellano, ci siamo, salga a bordo». Alzai gli occhi e davanti a me si trovava il più grosso aereo sulla pista di involo. Gigantesco come uno stabile. «Ma signore, questo non può essere per me!» esclamai dentro di me. Salì la scaletta mezzo stordito e seguì uno dei membri dell'equipaggio che mi condusse verso un comodo posto a sedere in un vasto salone. Ero il solo passeggero e l'apparecchio era provvisto di ogni comodità. Non era un aereo mercantile o da trasporto. Il comandante venne a presentarsi, dicendomi che sperava apprezzassi il viaggio. Non potei che balbettargli qualche parola di ringraziamento. Ero ancora sopraffatto dalla sorpresa. Sapevo che il signore mi aveva preparato un aereo per condurmi a Fort Benning all'ora prevista, ma perché questo gigantesco e lussuoso apparecchio? Perché non aveva semplicemente scelto un piccolo aereo ordinario? Mi sembrava talmente immeritato. E all'improvviso mi balenò il pensiero che questo enorme aereo solo per me fosse uno spreco. E chiesi sconcertato: «Signore, che cosa significa tutto questo?» La risposta fu molto breve: «Semplicemente che ti amo. Vorrei mostrare che questo è il modo in cui desidero provvedere per tutti i miei figli che ripongono la loro fiducia in me». «Comincio a capire, signore», riflettei, e la gioia prese a invadermi man mano che dentro di me si svolgeva il dialogo. «Desidero che tu dica a tutti coloro che vorranno ascoltare che devono ringraziarmi per ogni particolare della loro vita. Allora aprirò le cateratte del cielo e verserò su di loro più favori di quanti ne possano domandare o sperare. Grazie, signore». E ricordati che non potrai mai meritare le mie benedizioni, non le puoi guadagnare. Sono io che ti do tutto in dono, a motivo della mia bontà. Ecco ciò che devi comprendere e accettare. Quando mi spostavo con aerei di linea, atterravo sempre a una buona quindicina di chilometri dal mio luogo di lavoro, ma questa volta l'enorme quadrimotore atterrò a Fort Benning, a qualche centinaio di metri dal posto dove dovevo presentarmi. Arrivando, diedi un'occhiata al mio orologio. Era esattamente l'ora in cui sarei dovuto arrivare. Non un minuto di anticipo, né un minuto di ritardo. Dio provvede realmente a tutti i nostri bisogni e lo fa gratuitamente e generosamente. Dobbiamo soltanto chiedere. E il primo dono che Dio vuole che i suoi figli chiedano è il battesimo nello Spirito Santo. È vero, il battesimo nello Spirito Santo è il primo nutrimento dei credenti nati di nuovo. Ne hanno bisogno per crescere. Lo Spirito Santo viene ad abitare nel nuovo credente nel momento in cui egli accetta Gesù Cristo come suo Salvatore. Allora egli nasce dallo Spirito. Ma Gesù ha anche ordinato ai suoi discepoli di attendere finché sarebbero stati battezzati con lo Spirito Santo prima di poter essere suoi testimoni e diffondere la buona notizia con potenza e autorità. I discepoli attesero a Gerusalemme come Gesù aveva detto loro e il giorno della Pentecoste improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. E apparve loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Atti capitolo 2. Questo fu l'inizio della Chiesa cristiana. I timidi discepoli di Cristo erano stati trasformati in audaci e coraggiosi testimoni. Si misero prontamente a predicare la buona notizia con potenza e autorità, e compiendo gli stessi miracoli che avevano visto fare a Gesù, il quale aveva detto: in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. Nuovi credenti si univano alla Chiesa a migliaia. Quando leggiamo il libro degli Atti, notiamo che di solito l'esperienza del battesimo nello Spirito Santo seguiva immediatamente quella della conversione. Quando Pietro predicò a Cesarea in casa di Cornelio, lo Spirito Santo riempì coloro che ascoltavano nel momento in cui accettavano ciò che Gesù aveva fatto per loro, prima ancora di ricevere il battesimo con l'acqua. Si legge negli Atti al capitolo 10. Quando l'Evangelo fu predicato in Samaria, molti samaritani accolsero Gesù come loro Salvatore e furono battezzati in acqua. Vennero mandati Pietro e Giovanni da Gerusalemme, che pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Atti capitolo 8. Pietro e Giovanni non dissero ai nuovi cristiani di aspettare un po' di tempo o di studiare la Bibbia e pregare e prepararsi. Gli apostoli mandati da Gerusalemme erano preoccupati perché lo Spirito Santo non era ancora disceso sui nuovi credenti. Quindi imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Il battesimo nello Spirito Santo è stato promesso a tutti coloro che credono in Gesù Cristo. Egli ha detto, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 7, «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva». Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva scorreranno dal suo seno. Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Il battesimo nello Spirito Santo è un dono gratuito, non lo si può guadagnare. Gesù ci ha dato la salvezza e lo Spirito Santo. Leggiamo in San Giovanni capitolo 14. Disse Gesù, io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità. Gesù è colui che manda lo Spirito, colui che battezza di Spirito Santo. Dio disse a Giovanni Battista, quando il profeta battezzava nel Giordano, «Colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo». Vangelo di Giovanni al capitolo 1. Perché tanti cristiani lottano allora così disperatamente per ricevere il battesimo nello Spirito Santo? Ho visto ovunque visi tristi e delusi. Ma che cosa c'è che non va in me? Domandano. Forse non lo merito o sono troppo debole? Ho tanto bisogno della potenza di Dio nella mia vita. Un educatore di scuola domenicale mi disse: ho bisogno della potenza dello Spirito Santo nella mia vita. Mi sono sforzato di essere più obbediente e di assomigliare a Cristo. Pensavo che forse non leggevo abbastanza la Bibbia e dunque ho cercato di alzarmi più presto al mattino, leggerla per un'ora e dopo pregare per mezz'ora, ma non ho ancora visto alcuna nuova forza nella mia vita e non ho ricevuto il battesimo nello Spirito Santo. Ho confessato tutti i miei peccati di cui sono riuscito a ricordarmi. Sono credente da oltre 20 anni, ma possiedo così poche qualità cristiane che talvolta mi chiedo se sono davvero salvato. Persone così sono come quei bambini che si tirano per cercare di allungarsi e crescere, in modo da poter mangiare il delizioso pasto che è stato preparato per loro. Sono affamati, ma rifiutano di mangiare prima d'aver superato i loro problemi. I cristiani della prima chiesa incontravano le stesse difficoltà. Pensavano che dovessero diventare sufficientemente buoni prima di poter ricevere i doni di Dio. L'apostolo Paolo scrisse: «O Galati insensati, chi vi ha ammaliati? Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede?» Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Galati capitolo 3. I Galati avevano già ricevuto lo Spirito Santo come conseguenza della loro fede in Gesù Cristo, ma la tentazione di credersi responsabili della loro crescita spirituale li aveva condotti a non vivere più per fede. L'orgoglio e l'inclinazione a sentirsi gli autori dei loro stessi progressi spirituali attendono al varco i credenti in tutti gli stadi della loro vita cristiana. Satana cerca di tentarci in due maniere. Può sussurrarci all'orecchio: o perbacco, stai diventando spirituale, sforzati un tantino di più e diventerai più forte. Oppure viene a dirci: ma guarda come sei debole e incapace, non mi stupisce che Dio non si fidi a concederti più benedizioni. Potete felicitarvi per i vostri progressi spirituali o rimproverarvi i vostri insuccessi. Il risultato è lo stesso. Voi attribuite la responsabilità e il merito a voi stessi e non a Dio, al quale invece appartengono.